punto 4 all'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione anno 2014. Assessore Fomasi.
Sì, anche qui il Consiglio è chiamato a deliberare alcune variazioni di bilancio preventivo 2014 per un totale di 147.715 euro. Quindi andiamo ad assestare il bilancio con una variazione positiva di 147.715 euro che compensa appunto una variazione negativa di pari importo. Qui andiamo a ratificare, direi ob torto collo, una variazione di bilancio che è stata innescata il 16 settembre 2014 dall'ulteriore taglio al bilancio del Comune da parte del Ministero per 109.240 euro che, udite udite, sono stati trasferiti al famigerato Fondo di Solidarietà. Questo avviene dopo che, attenzione, vi leggo i numeri, poi le riflessioni fatele voi, ci è stato tagliato nel 2014 1.187.213, 1 milione di euro, che sono andati al Fondo di Solidarietà. A luglio, prima dell'approvazione del bilancio, ci è stato comunicato al Ministero un ulteriore taglio, loro lo chiamano importo da recuperare, di 135.597 euro. Oggi, dopo che abbiamo approvato il bilancio di previsione, tutto a posto, arriva una sorpresina, il 16, ci comunicano dal Ministero che noi dobbiamo contribuire ancora per 109.240 euro. Quindi dobbiamo andare a fare la versione del bilancio, dobbiamo andare a trovare questi soldi. In totale, quest'anno il Comune di Colico devolverà agli altri comuni 1.432.050 euro. Questa è la situazione. Quindi, visto che dobbiamo andare a fare la variazione di bilancio, abbiamo messo, direi, tre cose in più e siamo arrivati a 147.000. Si tratta di, ve le leggo, le voci principali sono, abbiamo dovuto mettere a bilancio in uscita anche 22.683 euro, che sono i maggiori oneri contrattuali relativi all'appalto di servizio di terza urbana, che è stato prorogato con la ditta Masciadri fino al 31-12. Però è relativo un po' a tutto il periodo, dall'1/9/2013 ad agosto 2014. Poi 6.892 euro li abbiamo previsti a bilancio per restituire dei tributi, perché ci sono dei contenziosi, delle richieste, e li abbiamo messi per prudenza. 6.360 euro per spese di personale. Dove abbiamo trovato i 147.715 euro? Allora, abbiamo fatto un'opera di taglio dei costi, quindi siamo andati a recuperare per 101.460 euro, diciamo abbiamo previsto minori spese. Siamo andati a vedere tutti i capitoli di bilancio, quelli non ancora saturi, c'era un po' di spazio finanziario, abbiamo recuperato quello. Quindi su quei capitoli vuol dire che non spenderemo più niente. Faccio l'ipotesi, manutenzioni, stanziato in bilancio 10, abbiamo speso 8, ci fermiamo. Servizi sociali, previsti in bilancio 10, abbiamo speso 8, ci fermiamo lì, non spenderemo più nulla e abbiamo recuperato su alcuni capitoli, abbiamo recuperato i 101.000. Siamo stati anche un po' fortunati perché abbiamo avuto maggiori entrate per 46.255 euro e sono relativi, diciamo, per 36.000 a entrate superiori calcolate sulla prima rata dell'IMU. Con nostra sorpresa, 4.200 euro trasferimento dalla comunità montana per le funzioni socioassistenziali e poi lo Stato ci ha restituito 4.533 euro per il minor gettito IMU del relativo all'anno scorso. Direi quindi che questa sera il Consiglio Comunale delibera di approvare queste variazioni alle previsioni di bilancio e delibera di dare atto che con le variazioni che vi ho detto non vengono alterati gli equilibri di bilancio. Grazie.
Consigliere De Poi, prego.
Sì. Innanzitutto mi scuso che non ho salutato il folto pubblico. Benvenuti. Per fortuna dopo un po' di tempo arriva la gente. Grazie anche a Facebook e sicuramente non ai manifesti del Comune perché sono stati messi pochi e quasi invisibili. Per fortuna c'è Facebook. Sono forse un po' di meno. Vabbè. No, il discorso che faceva l'assessore Fumasi Ahimè, è brutto constatare che ancora una volta il governo mette le mani nelle tasche dei nostri cittadini, perché soldi che dovevano essere utilizzati per noi sono andati a Roma. E vanno a Roma anche in quei comuni che non sono così bravi come e non hanno la fortuna del comune di Colico, quindi è ancora peggio. Su questo bisognerebbe un po' riflettere sui discorsi che si stanno facendo ultimamente al nord Italia, cioè di maggiore autonomia, non fiscale, ma autonomia piena, vedi Veneto, oppure regione speciale, vedi Lombardia, che lo sta chiedendo. Per cui, quando se ne parlerà, ricordiamoci di queste cose, ricordiamoci che anche l'assessore al bilancio, pur non essendo della stessa idea politica del Veneto piuttosto che della Lombardia, non è d'accordo di restituire questi soldi al governo. Quindi, mi raccomando, non spareremo, cerchiamo di non sparare contro quando faremo una raccolta firme, quando faremo un referendum per fare queste cose, perché vuol dire mangiarsi un po' la parola, perché sennò è meglio dire è giusto dare i soldi ai comuni che non hanno le seconde case, è giusto dare i soldi al governo, bisogna essere coerenti con le idee. Per cui ecco, queste parole dell'assessore, giustamente perché si trova dei soldi in meno, le ricorderò in futuro quando ci saranno dei questionari, dei quesiti sull'autonomia della Lombardia, del Veneto e del Nord Italia. Grazie.
Gruppo Venini, prego.
Dunque, io vorrei chiedere due chiarimenti. L'incremento, i maggiori oneri per l'appalto del servizio di nettezza urbana interessano anche il fatto che adesso ci sarà il ritiro del vetro porta a porta?
Lo ripeto, si tratta di un adeguamento Istat perché è stato rinnovato il contratto con la ditta Masciadri, diciamo dall'agosto dell'anno scorso fino a settembre di quest'anno, e prorogato fino a fine anno. Sono sostanzialmente, erano previsioni contrattuali di automatiche, l'adeguamento Istat, quindi si riferisce dall'1/9/2013 a fine agosto 2014.
Ho capito. Senta, invece credo che forse in questo punto, altrimenti lo colloco, si potrebbe collocare anche, ma direi che in questo punto forse va bene, il fatto che l'asta del terreno sia andata deserta, cosa significa? Diciamolo che questo significa che la prossima asta dovrà essere a ribasso. Io mi sarei aspettato non tanto una dichiarazione, l'asta è andata deserta, va bene, ma che cosa farete dopo? Perché questa è una cosa importante, perché se noi dobbiamo andare a ribasso vuol dire
sì, che... Mi perdono, la stoppo subito, non è detto che il terreno torni in asta. Quindi questa,
ecco,
le dico che è una gatta da pelare per l'assessore del bilancio e per l'ufficio ragioneria e vedremo cosa fare. Quindi
assessore,
non è automatico che torni in vendita il terreno.
Assessore, capogruppo, però con queste dichiarazioni noi l'altra volta è stato approvato di mettere in un elenco per un'ipotetica vendita, la settimana dopo era già in vendita, no? Il terreno. Quindi io di queste dichiarazioni, se permette, non mi fido. E devo dire che invece è bene sapere che se si rimette all'asta, questa asta dovrà essere obbligatoriamente, mi corregga il segretario se sbaglio, dovrà essere un'asta a ribasso. Io credo che sia estremamente importante che a maggior ragione adesso si ritiri la vendita di questo bene comunale, perché altrimenti significa svenderla. E vorrei chiedere che di prendere atto che vendere a ribasso significa regalare qualche cosa che è della nostra comunità e che tra l'altro è già stato messo in vendita con degli errori formali, quali il valore stimato da una perizia vecchia, mi pare fosse vecchia di 5 anni, messa in vendita in un unico lotto, da oltre 900.000 euro, 980, insomma, una cosa così, senza proporre l'affare a lotti, a piccoli, neanche porsi il problema se piccoli imprenditori, commercianti, artigiani e una pluralità di investitori poteva interessare questo terreno. Non avete favorito di certo le piccole imprese locali, la realizzazione di piccoli capannoni. È certo che in pochissimi possono avere accesso ad un credito così importante. Non riservarsi comunque un lotto per eventuali delocalizzazioni di attività incompatibili con la destinazione residenziale all'interno del paese, secondo me, come amministratore, è un errore. È un periodo, tra l'altro, non particolarmente interessante, mettiamolo così, per le vendite di lotti importanti di terreno. Per cui, a questi errori, io direi che potremmo rimediare e dire, non, signori che volevate o che potevate partecipare, che non avete partecipato perché aspettate il ribasso, questo terreno non è più in vendita. E mettiamo in atto quelle azioni di quelle azioni di revisione della spesa che sono, si rendono necessarie per evitare di avere una perdita così grossa. Addirittura, cioè io dico, mi sono posto il problema se a questo punto, piuttosto che vedere svenduti tutti i residui beni comunali, i gioielli di famiglia, chiamiamoli come vogliamo, della nostra comunità, a questo punto, se forse sforare il patto di stabilità, la metto come provocazione, non fosse stata una cosa migliore. Il patto di stabilità che cosa comporta? Se lo si sfora non si fanno assunzioni nuove, ma non mi pare che ne stiamo facendo, non si fanno nuovi mutui, non se ne fanno perché devono essere ridotti gli importi rispetto al patto di stabilità, ci sarà una riduzione del fondo di solidarietà comunale che si può recuperare negli anni successivi raggiungendo l'obiettivo che non si raggiunge quest'anno. Avremmo un impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, quindi sostanzialmente un'asciugatura della spesa selettiva, però non trasversale, potrebbe anche essere auspicabile. Sì, avete visto che siete riusciti a farla in 4,48 per 100.000 euro, si ridurranno le indennità forse sicuramente del 30% della giunta e forse per il responsabile finanziario, di questo non ne sono sicuro, ma non mi pare che questo sia un problema. Il sindaco per esempio oggi prende euro più euro meno 2.482 euro lordi, costa ben di più al bilancio comunale e non sono credibili i 600 euro che ci ha detto di prendere allo scorso consiglio comunale. Tra l'altro sono circa, mi pare, 800 euro in meno del sindaco di Milano, stando a quello che scrivono i giornali, se sono attendibili. Capisco che per il sindaco non siano tanto attendibili. Si rientra poco alla volta nel patto di stabilità e faremo qualche spesa pazza in meno, gestiremo al meglio le risorse, selezionando le spese strategiche con più attenzione, con più oculatezza. Altro che fare le strade sulla cima del Legnone. Ecco, io veramente la butto come provocazione, perché se non siete capaci di controllare la spesa, io capisco che ci sono delle problematiche superiori, che queste decisioni dell'ultimo momento non agevolino una programmazione dinamica, seria, organizzata, però devo dire che non c'è. Non vedo questo impegno e non ho visto neanche un impegno di condivisione di queste problematiche. Noi arriviamo qui, dobbiamo alzare la mano, il vostro gruppo lo fa in automatico, noi lo facciamo in un modo un po' più critico. Però cosa dobbiamo fare? Essere allineati anche sulle cose che non condividiamo? Del resto, quelle cose che noi continuiamo a segnalare vengono viste come critiche, non vengono viste come cose costruttive che servono per la comunità. L'espressione che lei ha avuto nei confronti di alcuni cittadini di Colico sono stati eloquenti, tant'è vero che io mi ricordo e ho le prove che le mie segnalazioni di inizio mandato erano delle lettere che io le mandavo affinché lei potesse controllare se quello che dicevo non era vero e intervenire nell'interesse della comunità. A lei queste cose davano fastidio, quindi alla fine che cosa vuole? Le lettere le danno riservate, le danno fastidio, le comunicazioni ufficiali le danno fastidio, poi giri un pochino di più per il paese, che forse le darà fastidio anche girare un po' per il paese. Grazie.
Beh, ora la invito a girare un pochino più per il paese, però tenendo conto anche che il paese è abbastanza ampio e la zona industriale è abbastanza estesa. Per esempio, se lei conoscesse un po' bene il paese, conoscesse meglio il paese, cosa che ha dimostrato concretamente di non conoscere, saprebbe che la zona industriale vi sono perlomeno un 30 lotti di terreno di medie dimensioni invenduti. Invenduti, alcuni anche sotto prezzo. Quindi la sua bizzarra idea di frazionare un terreno importante, oltre al fatto che una ricerca di mercato ha dimostrato che non vi è un concreto sbocco, avrebbe comportato anche delle serie difficoltà nel frazionare poi gli accessi, perché se io faccio 10 lotti devo garantire 10 accessi, dove li garantisco? Boh, chi lo sa. Per cui ecco, quello è un dato di fatto. Poi sorrido, perché non posso fare a meno di sorridere, per il persistere di questa sua, non so, singolare presa di posizione sulle 2.400 euro del sindaco. L'indennità del sindaco da cedolino sono 1.800 euro, ridotte del 45% diventano 800 euro in netti dell'indennità che concretamente percepisce. Poi, l'ho già detto, la mia posizione, secondo me è giusto che, come l'assessore De Poi ha percepito un'indennità superiore a quella del sindaco di Colico per 5 anni, ma si è anche impegnato, ed è giusto anche perché soltanto i viaggi che ha fatto per la provincia hanno giustificato questa cosa, così non vedo perché non dovrebbe fare un amministratore che si impegna. Quello che però non l'ho ancora sentita, ma sono certo che non lo sentirò mai, perché penso che a questo punto il fatto di rimarcare continuamente questo aspetto di denari, dei denari, con questo, probabilmente i denari hanno in particolare importanza per lei. Quindi lei si impegni nella sua posizione a dire quello che farà dei denari dell'indennità, dopodiché potrà confrontarsi con altri, però il fatto di dire e non dire cosa intenderà fare, cioè questo già non è una cosa che insomma permetta, fa onore.
Sindaco, noi abbiamo una visione diversa delle cose, per fortuna però, perché a questo punto, perché la mia è un'idea bizzarra, che è quella di dividere il terreno, no? La sua invece è un'idea serissima ed è finita con un'asta deserta, e adesso andrà al ribasso e poi al ribasso ancora fin quando qualcuno comprerà l'unico lotto a un prezzo ridicolo. Questa è la sua idea, la serietà della sua idea. La svendita dei nostri beni a qualcuno sta interessando, ma non è l'interesse della collettività. Certo che il denaro mi interessa spendere bene il denaro pubblico, perché quello è il primo dovere di chiunque amministra le cose. E siccome vengo dal volontariato e so come vengo dal volontariato e ho fatto 40 anni di volontariato, anche se lei non lo sa, ecco. Non lo sa nessuno, lo sa tutta l'Italia tranne lei, ecco. Io sono arrivato a fare il presidente nazionale del WWF gratis, pagandomi anche le spese per andare.
Si è visto molto Colico il suo impegno di
volontariato. Guardi, il mio impegno WWF, Colico, però. Lei dov'è stato quando io ho fatto gli
interventi a Colico?
Guardi che io
ho fatto, quando non è cementificato
Colico. Guardi che io ho
fatto, dica dove era.
Ma scusi, sì.
Dica dove era, dica cosa ha fatto per impedire la cementificazione di Colico.
No, guardi, mi invita a nozze, perché io queste cose
di vostri risultati ha ottenuto.
No, scusi,
che speso
i risultati dipendono da chi amministra, come lei, perché io dal 1972 che sono impegnato a Colico per difendere il mio territorio, il mio paese. Mi spiace, ma lei è un po' ignorante su questa cosa.
Lei
dove è stato intanto che io lavoravo e raccoglievo le firme e mi davo da fare per Colico? Lei è comparso all'ultimo momento, è venuto fuori con le ultime elezioni, ha avuto la fortuna di trovarsi in un gruppo per cui la gente ha creduto che ci fosse qualcosa di nuovo, ma lei non sapeva neanche che a Colico ci fossero i problemi dell'acqua.
Ma lei dica
problemi di acqua ci sono a Colico?
Ma
dove ha vissuto?
Dove ha vissuto?
Sindaco, sindaco, se lei è ignorante, nel senso del termine, ecco, non la giustifica sul fatto di non riconoscere il mio impegno di volontario. E so cosa significa gestire i soldi degli altri.
Ma
ecco,
lei dica cosa
hanno gestito al meglio e meglio di quanto
colico.
Uno faccia per se stesso.
Lei dica, c'è anche la stampa, le dica pubblicamente, ho portato a colico questo vantaggio quando hanno cementificato 100 milioni di metri cubi in 10 anni. Lei dica, ho fatto questo, ho portato questo. Dov'era quando battevano l'Isola Bella? Dica dov'era.
Guardi sindaco, dov'erano gli amministratori di cui lei si dichiara in continuità? Mi scusi, lei può fare questa domanda a tutti i cittadini di Colico che oggi si lamentano della cementificazione. Dov'erano?
L'avviato lei questo discorso?
No, lei sta sviando il discorso sulle sue responsabilità, perché lei è riuscito a fare un piano di governo del territorio andando a dire ai cittadini non preoccupatevi perché tanto queste cose non si faranno mai. Ecco, io dico, è quello il modo di credere nelle cose che si fanno, di avere coerenza cioè lei viene a farmi un discorso di questo tipo. Non lo accetto, lo respingo, è acqua che scivola su un vetro, mi spiace,
non so cosa dire.
Trasparente, su un vetro trasparente.
Non ha risposte da dare, semplicemente quello. Prego, assessore Fomaggio, volevo rispondere.
Posso intervenire? Io dov'ero quando c'era l'Isola Bella, ero qui, abbiamo votato contro anche perché... sbagliato il fabbricato così senza parcheggi mettendo dentro una farmacia che poi il comune ha dovuto spendere dei soldi per fare il parcheggio riservato ai clienti della farmacia, i soldi spesi nostri, noi l'avevamo detto la vecchia amministrazione, io, Ugo Parolo e Andrea Malattia, noi l'avevamo detto, qualcuno qui ha alzato la mano dicendo va bene e sono... Voi arrivate da lì, c'è qualcuno in giunta che c'era anche prima. Quindi io c'ero, ho detto di no. Lenzo non so cosa ha detto, ma sicuramente conoscendolo, forse avevo 10 anni, o giù di lì mi hai venduto la prima tessera nel WWF. Quindi posso dire che nel WWF è volontariato anche quello, non è solamente la protezione civile, la Croce Rossa, è volontariato anche quello. Sicuramente la lotta di Enzo e della sua famiglia a Colico c'è stata. Parlavo proprio ieri con i miei figli, che mi ricordo della superstrada, suo papà ci è andato anche di mezzo, e io ero testimone, ragazzino. Giusto o sbagliato, non approvo tutto quello che diceva, però si è dato da fare. Ripeto, Isola Bella, ha parlato il sindaco, noi eravamo qui, l'opposizione ha detto di no all'Isola Bella così com'era, la maggioranza ha detto di sì, e la lista grega sindaco è un po' la continuazione della vecchia maggioranza, quindi un po' di colpa c'era. Cosa ha fatto il sindaco prima? Non lo so, per Colico. Ha lavorato, ha fatto la sua carriera, brillante, però non in Colico. Vabbè, ognuno, si vede che i colichesi preferiscono chi compare dal nulla, ha fatto una sua buona vita, onesta, però compare dal nulla, i colichesi magari preferiscono persone così, che persone che si sono sempre impegnate nel volontariato, sono sempre state su Colico. Poi c'è il coach e il crap, si dice. Tornando invece sul terreno, io sono pienamente d'accordo con Venini, non va svenduto, anche perché abbiamo un grossissimo problema del Collegio Sacro Cuore, è un po' che non se ne parla più. Io spero che di non dover dar ragione ancora una volta, sto esagerando, a Venini dicendo non sarà un problema di questa amministrazione, chi arriva dopo se ne sbatterà. Però è giusto parlarne, perché se voi andate a vendere quel terreno, poi dove trovate quei soldi che servono per il collegio? Non li avete? Altri buchi? Quindi pensateci, in più la svendita non va bene. Ci sono già dei terreni in vendita che non riescono a vendere perché dobbiamo vendere anche questo. Vuol dire sapere di perderci i soldi. Vuol dire sapere che poi il collegio, con tutti i problemi che ha già, ne avrà un altro, la mancanza di 1 milione rotti. Teniamolo questo terreno. Avete provato, non è andata bene, basta.
sempre la solita precisione. No, no, volevo solo precisare quel discorso del terreno e dei soldi. Fomasi, volevo solo precisare il discorso del terreno. Allora, il terreno è vero, era già venduto, perché se fossero andati avanti i lavori oltre una certa soglia, bisognava stipulare il compromesso e quindi finiva in mano all'impresa. Però anche lì, il fatto, a bilancio quei soldi sono stati messi. Noi abbiamo 4 milioni e mezzo che coprono i due lotti del Sacro Cuore, quindi i soldi restano. In questo caso è un problema di patto di stabilità e di flussi finanziari, quindi sostanzialmente vendendo oggi il terreno, questi soldi effettivamente vengono utilizzati da un punto di vista della cassa per pagare spese in conto capitale di quest'anno, ma a quel punto domani viene riappaltato Sacro Cuore, anche se abbiamo speso 1 milione oggi, con le entrate in conto capitale dell'anno ipotizzo 2015 verranno pagati i saldi Sacro Cuore, quindi il problema non si pone per effetto di questo meccanismo del patto, che, se dobbiamo dirlo terra a terra, è un po' un calderone dove entrano determinate entrate con delle voci particolari, che l'abbiamo già detto, alienazioni, oneri, urbanizzazione eccetera, escono delle spese, però ogni anno è a sé da un punto di vista finanziario, quindi il problema non si pone perché noi siamo andati a chiedere al Ministero lo sblocco dei 4 milioni e mezzo del patto. Una volta sbloccato quello, non è detto che si vada a utilizzare il milione della vendita del terreno, potremmo anche non venderlo, come dite voi, e utilizzare anche le entrate di quell'anno in termini di oneri, di altre alienazioni, eccetera, eccetera. Quindi è un problema che secondo me è difficile da capire, ma funziona così. Quindi io non mi preoccuperei più di tanto da questo punto di vista. Poi, che si venda o no il terreno, francamente faremo una riflessione anche noi, quindi... Comunque ringrazio Benini che ci ha autorizzati a sforare il patto di stabilità. Domani lo dico alla dottoressa Bertolini, farà i salti di gioia.
Prego,
certo, era una provocazione.
Gruppo Ruffoni.
Grazie. Ma a questo punto non vendiamo il terreno, non incassiamo i soldi? Come facciamo a pagare, non il collegio, scusami, come facciamo a pagare le spese?
Fomasi, l'ho detto prima, è una gatta da pelare per l'assessore al bilancio e l'ufficio ragioneria. Sì, quindi dovremo trovare noi le entrate alternative o i tagli di spesa che serviranno. Quindi,
milione di euro stiamo parlando?
Un ragionamento va fatto, no, qualcosa meno.
E allora anch'io mi associo, stavolta sforiamo sicuramente il patto di stabilità. Vorrei tornare un attimino sul discorso. Lei si è detto sorpreso sull'incasso maggiore di 36.000 euro dell'IMU. Perché mi dice questo?
No, sorpreso perché noi abbiamo previsto a bilancio un certo incasso e sono arrivati dei soldi in più, diciamo depurati dai valori, è stato preso il dato sulla prima rata, quindi sono rimasto sorpreso perché non ci aspettavamo un'entrata così, avremmo dovuto tagliare ulteriormente per 36.000, invece siamo riusciti a tagliare solo per 100, quello che ho detto prima.
Se fosse stato 101.000. Contrario, cioè 36.000 euro?
Dovevamo fare ulteriori tagli per andare a pareggiare, sì.
Ma non è che questi 36.000 euro arrivano da maggiori terreni che siamo andati a pagare l'IMU con l'approvazione del PGT?
Potrebbe essere.
Allora non era una sorpresa, probabilmente si poteva prevedere.
No, una sorpresa rispetto alle previsioni dell'anno prima, in linea con l'anno prima, con quanto previsto dall'ufficio tributi del Comune di Colico. Ecco.
E nonostante questo abbiamo aumentato l'uno per mille l'IMU. Cioè sì. Nonostante il maggiore incasso siamo andati
L'abbiamo spiegato però molto bene l'altra volta, è che noi il bilancio abbiamo dovuto trovare 130.000 quando abbiamo approvato, ed era il taglio che non ci aspettavamo. Adesso siamo qui a cercare ancora 147.000, quindi diciamo che l'operazione IMU e TASI è stata tarata sul bilancio di previsione 2014. Qui, ahimè, ci è arrivato un altro salasso e abbiamo dovuto limare ulteriormente.
sindaco, posso intervenire? Benini. Invece, per quanto riguarda le entrate da oneri di urbanizzazione, come siamo messi?
Siamo, non credo, molto distanti dall'ultimo consiglio. Saremo sui 370.000 euro.
370.000
euro.
E invece i previsti erano?
No, sul milione.
Un milione.
Però anche qui, permettetevi, il problema non si pone, perché se non entrano oneri basta non impegnare le spese in conto capitale. Quindi, voglio dire, possiamo prevederne anche 2 milioni, possiamo prevederne 3, possiamo prevederne 800.000, ma alla fine, voglio dire, se non entrano quei soldi siamo bloccati dal punto di vista delle spese in conto capitale. E quindi ci tariamo, sarebbe più pericoloso sballare previsioni sull'IMU o sulle imposte che ci permettono di coprire la spesa corrente. Lì sarebbe pericoloso, perché vuol dire avere il problema di accendere le luci, voglio dire, la spesa corrente. Ecco. Invece la parte in conto capitale, uno dice, beh, mi astengo, passo la spesa l'anno dopo, ci può in qualche modo valutare.
Posso?
L'intervento.
Prego.
E poi, mi fa piacere che quando noi criticavamo che il vostro bilancio di previsione era il libro dei sogni, questa è la conferma che avevamo ragione, perché se si mettono delle cifre, no? Chiedo di non essere interrotto, per favore, come da regolamento e come da, se no quel povero Cristo che deve sbobinare non ci arriva più. Quindi, il libro dei sogni, quando noi dicevamo che era un libro dei sogni, è la verità, perché ce lo stai dicendo adesso, che si mettono delle cifre X pur sapendo che non ci sono, quindi le entrate si fanno così, senza una base, senza niente, e di conseguenza si fa vedere al popolo, ai cittadini, che si fa la caserma, che si fa questo, che si fa quello, e poi non si può fare niente perché gli oneri di urbanizzazione non entrano. È proprio per questo che il terreno non va venduto, è proprio per questo che il terreno va tenuto lì da parte e avere i soldi, un futuro per mettere a posto quella cavolo di collegio, perché i soldi che sono stati previsti, sono passati ancora 2 anni, 3 anni, chissà quanti ne passeranno, non basteranno, ce ne vorranno di più, per cui non andate a svendere, abbiate le palle, scusatemi la parola, di sforare il patto di stabilità, programmatelo. La provincia di Lecco, proprio per non essere tirato in ballo per dopo, la provincia di Lecco ha sforato il patto di stabilità per poter fare la Lecco-Bergamo, che fra 4-5 anni vedremo finita, perché è iniziata. Se non avessimo fatto quello, la Lecco Bergamo non sarebbe partita un'altra volta. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni. Siete in difficoltà? Non siete stati in grado di... Avete trovato un comune con i bilanci non in regola? Avete continuato a non tenerli in regola? Abbiate il coraggio di fermarvi e dire... Facciamo quello che possiamo, paghiamo i debitori, paghiamo tutto, ma non svendiamo i gioielli di famiglia come chiede Venini. Grazie.
Bene, il suggerimento è stato chiaro. Due precisazioni. Allora, uno, diciamo che le opere le abbiamo promesse, ma in qualche modo compatibilmente col patto le abbiamo fatte. Il palalegnone l'avete visto tutti. Due, poi... Il palalegnone. Non è stata fatta l'opera, non c'è. Ah, c'è. E poi, se c'è, quindi vorrà dire che è stata fatta, quindi sarà anche stata pagata, non so. Due cose, prima sempre di sparare a sentenze, direi, come diceva l'allenatore Boskov, partita è finita quando arbitro fischia. Aspettiamo il 31-12, vedremo, uno, quanto sarà entrato di oneri, quindi a voce ferma, e due, se rispetteremo il patto, quindi poi spareremo tutte le nostre sentenze.
Per aggiungere ancora qualcosa, se no veramente si rischia. Io sono certo che i consiglieri sanno esattamente come è impostato il patto di stabilità e quali sono poi le facoltà in capo a un'amministrazione a sforarlo, comunque anche poi i vantaggi che ne deriverebbero. Però magari non tutti, anche i presenti, sanno, a parte che comunque è un adempimento essenzialmente in capo agli uffici tecnici, quindi non vi sarà mai nessun ragioniere capo o nessun revisore dei conti che darà un parere per sforarlo. Ammesso non concesso, per poter fare questo sarebbe indispensabile da parte della Giunta, presumo quantomeno della Giunta, un un atto di forzatura verso un determinato pagamento, nel senso che io dico, vabbè, ho questa fattura, io ti impongo di pagarla, me ne assumo responsabilità, per cui si paga e vai fuori, ok. Ma detto questo, e non la pagherebbe lo stesso perché alla fine, ma detto questo, supponiamo anche di sforare il patto per qualche centinaia di migliaia di euro, per 50.000 euro, supponiamo. Significa però che i vantaggi che ne deriverebbero da questo sforamento sono limitati alla, diciamo così, al non versamento a fine anno della quota, della quota a saldo del patto di stabilità, che quest'anno mi pare che siamo su 500.000 euro. Per cui non significa che sforare il patto mi dia la facoltà di andare a recuperare i 7 milioni di euro che sono congelati in tesoreria unica. Fino 2 anni fa i 7 milioni di euro del comune di Colico erano in tesoreria comunale, che era allora Credito Oltellinese, oggi Banca Popolare di Sondrio. Adesso il governo, evidentemente per evitare qualche, non so, intervento di qualche comune eccetera eccetera che forzava la situazione con la tesoreria, ha pensato bene di acquisire questi importi, queste somme a livello nazionale e concentrare sulla tesoreria unica presso il Ministero dell'Economia e Finanze, non so agenzia, tramite quale agenzia, non so, comunque presso il Ministero Agenzia Finanze. Quindi non è che sforando il patto questa leggenda, ok, adesso ho i miei soldi, li posso usare come voglio. Questo, cioè, per cui si sappia che è così, quindi, cioè, diciamolo pure, va bene, io ho fatto anche qualche manifestazione con la fascia tricolore a Milano per il patto di stabilità, per poi vedere magari che i capofila di queste manifestazioni poi rientravano tranquillamente, finita la manifestazione, belli allineati agli obblighi nazionali, europei, eccetera, a fare quello che ogni sindaco di buon senso fa. Uno. Un'altra cosa che è bene che si sappia con grande chiarezza: sistemare oggi il Sacro Cuore significa avere, per poterlo rendere usufruibile in entrambi i lotti così come programmati in precedenza, con la viabilità, con gli arredi, significa avere a disposizione la cifra di 6 milioni di euro. Supponiamo anche di procedere poi con tutti i passaggi, lotto unico, esecutivo, eccetera, eccetera. Supponiamo che non vada a buon fine il progetto governativo di scuole nuove, eccetera. Supponiamo anche di vendere il terreno per riavviare i lavori del Sacro Cuore. Impegno 1 milione, oggi il Comune di Colico, lo sapete, lo avete detto prima, non ha la capacità finanziaria per far fronte a un investimento così cospicuo. Perché? Perché se dal 2000 al 2010, quando sono stati cementificati qualcosa come 1 milione di metri cubi a Colico, entravano 1 milione, 1 milione e mezzo, un anno 1.900.000 euro di oneri, oggi la media di Colico è su 200-300.000. Mandelone è alla metà, per dire che è un comune più grosso del nostro. Quindi dove va il Comune di Colico a trovare risorse per far fronte a un impegno così grande? Questa è la risposta che dovete dare in modo concreto, ma non a livello di proclami. Io sono convinto che tutti i presenti lo hanno ben percepito, questo aspetto. Quindi, cioè, di cosa parliamo? Io penso che parliamo di... Mi dica lei, Assessore Alfomasi, di cosa parliamo. No,
un'ultima cosa, se permettete, in risposta, forse sono stato frainteso, in risposta al consigliere De Poi, che non sono contrario al principio che sta alla base del fondo di solidarietà. Però, secondo me, il meccanismo innanzitutto non è chiaro, uno. Due, mi sembra che solamente i comuni virtuosi vengano penalizzati. E tre, poi viene comunicato anche in maniera, voglio dire, proprio... brutale a bilanci già approvati, quindi può starci il principio, ma come è fatto oggi secondo me non funziona, dovrebbe essere rivisto. E l'amarezza cresce quando poi noi andiamo a chiedere 500.000 euro di patto di stabilità nazionale e gli altri comuni cedono a noi 36.000 euro su 500.000. Quindi qui l'amarezza cresce veramente. Allora a questo punto chiederei un meccanismo uguale anche, governato dall'alto per quanto riguarda il patto. E invece questo non è. Quindi io dico che il Comune di Colico è molto penalizzato a questa cosa.
Se non ci sono altri interventi, poniamo i voti. Il punto 4, variazione del bilancio previsione 2014, voti favorevoli. 8, contrari. 3, votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli 8, contrari come sopra.